l'IMU è, tanto per darci, non è l'ICI, è molto peggio. L'IMU è equivalente grosso modo al, nella migliore delle ipotesi, a più del doppio dell'ICI, nelle migliori ipotesi, in alcuni casi anche molto di più. Cerchiamo di capire come funziona la cosa. Le case hanno un valore che è la rendita catastale, cioè nel catasto gli immobili sono iscritti per un certo valore. La rendita catastale ha, diciamo, un'origine che sostanzialmente è questa. Il proprietario di una casa pagava per il fatto, diciamo, che gli veniva conteggiato un reddito aggiuntivo per il fatto di non stare in affitto. Cioè, se tu stai in affitto paghi X al mese, se tu sei proprietario dell'appartamento quei soldi li risparmi e quindi su quei soldi paghi le tasse. Nel corso degli anni però le rendite catastali hanno perso, visto l'aumento del costo degli affitti, completamente questo tipo di rapporto con il valore degli affitti. Per cui oggi la rendita catastale di un immobile è tutto sommato, e generalmente nella maggior parte dei casi, nella quasi totalità dei casi, molto molto più bassa del valore degli affitti. Allora che succede? Che su questa hanno deciso di applicare a suo tempo una serie di rivalutazioni, normalmente era il 5% per quanto riguardava l'ICI, e su quella poi si pagava un'aliquota della, se fosse o meno prima casa o seconda casa, del 4 per mille o del 6-7 per mille, con possibilità per i comuni di mettere delle rate aggiuntive. Con l'IMU questa situazione, e con una detrazione per la prima casa che è alla fine arrivata a 350 euro, 400 euro come tipo di cose, con aggiunte anche in quel caso date dai comuni, e poi è sparita del tutto con l'ultima riforma dell'ICI. Adesso invece che cosa succede? Con l'IMU tutto questo ammontare di patrimoni viene aumentato del 60%, il che vuol dire che quello che magari aveva una casa che valeva, che ne so, dal punto di vista catastale 130.000 euro, adesso la casa vale 200.000 euro. Cioè, ci sono di fatto, aumenta di molto la base imponibile. Su questa aumentano le aliquote, perché l'aliquota base, le aliquote si sanno, non si sa ancora perché non tutti i comuni le hanno decise, ma si sa qual è il range, cioè qual è l'ampiezza. Il 4 per 1000 per la prima casa si paga per tutti, e si paga il 6 per 1000 massimo, nel senso che i comuni possono mettere un'aggiunta del 2 per 1000. Per la seconda casa si paga una cifra che va dal 7,6 per 1000 al 10 per 1000, e ci sono state una serie di complicazioni, che vuol dire, per essere chiari, che quello che prima pagava magari con una casa al paese e una casa in città pagava relativamente qualche centinaio di euro, adesso si trova a pagare con questo meccanismo e con il fatto che la detrazione è di 200 euro più 50 euro a figlio, voglio dire, che è pure un massimo tra l'altro di 400 euro, ma se uno c'ha 4 figli, insomma, voglio dire, per cui normalmente la media sarà 200-250 euro di detrazione, visto le famiglie in Italia non c'hanno figli o c'hanno un figlio solo. In una situazione del genere, con una serie di complicazioni per cui adesso le persone sposate non possono fare come si faceva prima, per cui e uno dei due mette la residenza nella prima casa e l'altro se la tiene nella casa in città, per cui uno riesce a pagare di meno, si troveranno le famiglie che prima appunto pagavano magari in una situazione del genere 300-400 euro, con stangate di 1.600-1.700 euro. E questa è una situazione che in Italia la maggior parte delle famiglie, circa l'80%, ha almeno una casa di proprietà. Questo perché spesso nelle situazioni di forte urbanizzazione, come capita a Torino, come del resto anche a Roma, ci sono molti immigrati, cioè molte persone che magari hanno una casa in Calabria, in Sicilia, sono venuti a Torino per lavorare, danno quella casa di proprietà e magari nel corso degli anni se ne sono comprata un'altra nella città dove risiedono. Adesso dovranno pagare delle stangate incommensurabili. Questa situazione qui ha fatto sì che, per paura che la gente, che già adesso ha difficoltà a arrivare, no, a fine mese, a cominciarlo pure il mese ormai, si trovasse con uno stipendio, perché di fatto l'IMU costerà uno stipendio a una famiglia, si trovasse affogata dai debiti e non poteva mai, hanno cominciato a dire dividiamola in due, in tre, eccetera. Adesso sono arrivati a dividerla in tre per la prima casa e in due per la seconda casa, nel senso che sostanzialmente la cosa è il calcolo, uno se lo può fare, diamo anche un'indicazione, c'è anche una cosa di servizio, spieghiamo come uno si fa il calcolo. Nel sito dell'Agenzia del Territorio c'è valutazione dei dati catastali privati, uno va lì e vede quanto vale il valore della propria casa. Lo moltiplica prima per il 5% e poi per il 60%, poi ci applica il 4 per 1000 se è la prima casa, il 7,6 per 1000 se è la seconda casa, detrae 200 euro più 50 euro il figlio e sa quanto deve pagare. Grosso modo, vi dico, se ci provate a farlo è una batosta, cioè, ripeto, siamo nell'ordine di più di migliaio di euro per famiglia, grosso modo. E questa cosa qui ha portato, spalmiamola, dividiamola, cerchiamo di mascherare, dove tutti stanno facendo molto fumo per far finta che non siano stati loro. Teniamo presente che poi questa tassa si porta dietro una serie di ingiustizie. Cioè è stata, allora, l'IMU che si paga quest'anno è stata varata con 2 anni di anticipo, sarebbe dovuta partire tra 2 anni, però ormai, siccome c'era una tassa bella e pronta insieme alla riforma delle rendite catastali che porterà un ulteriore aumento dell'IMU, quello poi magari lo vediamo dopo, è stata fatta partire in anticipo e doveva assorbire le altre imposte locali, cioè l'IRPEF locale eccetera eccetera. Questo comporta che una volta che sarà a regime l'IMU, siccome l'IRPEF locale si paga per l'1,5-2% a seconda delle aliquote emesse dai comuni sulla parte, diciamo, più alta del patrimonio, chi supera di patrimonio i 100.000, i 200.000 euro sicuramente pagherà meno di IMU di quello che pagava prima di IRPEF. Per cui c'è stato uno studio della Camera di Commercio di Mestre che dimostrava questa cosa, cioè su tutta questa tassa, come al solito, in un paese dove c'ha la maggior parte delle persone che non arrivano a fine mese, si fa un ennesimo favore ai ricchi levandogli dei soldi che prima che pagavano di tasse, per cui prima pagavano il 2 per 1000 di tasse e quindi avrebbero pagato 4.000 euro se guadagnavano 200.000 euro l'anno. Adesso ne pagheranno verosimilmente meno di IMU, questo è più o meno anche perché possono averci una villa, a meno che non siano degli immobiliaristi, ma in quel caso c'è...
Sì, ma nel caso degli immobiliaristi, se non erro, c'è l'eccezione che conferma la classica regola, ossia siamo di fronte ad un'esenzione, cioè una casa costruita e non ancora venduta non è soggetta all'IMU.
E poi ovviamente in questo ambito hanno esentato tutta una serie di cose. La Chiesa ha ancora la maggior parte delle esenzioni, ne avevamo parlato anche in passato. Questa dell'IMU alla Chiesa è una fuffa propagandistica che serve a far risparmiare qualche miliardo di euro alla Chiesa. Cioè hanno messo la tassazione su alcune tipologie di immobili della Chiesa, cioè quelli commerciali, l'albergo proprietà dell'opera romana Pellegrinaggi è di tutta evidenza un immobile commerciale, non può bastare la presenza di una cappelletta votiva presentata dall'IMU tutto il passo. Era attesa una condanna della Corte di Giustizia Europea per concorrenza sleale proprio per questo tipo di esenzioni varate a favore della Chiesa, che avrebbe comportato il pagamento da parte della Chiesa di tutti gli arretrati 10, perché in quel caso si parlava di 10 non dovuta. Allora hanno modificato la legge mettendo a rendita alcuni e solo alcuni, cioè quelli che producono un reddito particolarmente elevato, non hanno finalità sociale, per cui hanno esentato adesso per esempio le scuole, tutti i conventi, anche i ristoranti religiosi, perché dicono che danno la mensa ai poveri, eccetera, eccetera, hanno esentato tutte queste cose e a quel punto la Corte di Giustizia ha dovuto sospendere il procedimento e il Vaticano si è risparmiato 3-4 miliardi di euro, di ICI non pagata, perché essendo così modificata la legislazione ha modificato il procedimento. Probabilmente ne ripartirà una nuova in attesa di una nuova condanna e poi rifaranno un'altra modifica per cui questi seguiranno a risparmiare un sacco di soldi. Per quanto riguarda gli immobiliaristi vale la regola che valeva per l'ICI, cioè tutti i proprietari, chi fa trading immobiliare non paga, non è soltanto le case non vendute, appena costruite e non vendute, non ancora vendute, ma è anche le agenzie immobiliari che tengono degli appartamenti. Quelli non pagano la tassa, cioè il meccanismo, perché in quel loro fanno commercio immobiliare, non vengono utilizzate, per cui ci sono, nel caso in cui fossero locate, ma nel caso in cui sono sfitte non vengono, a meno che insomma, ci sono una serie di cose, ma in ogni caso, diciamo, per lo più non pagano le tasse, non pagano tante quante ne pagano i normali cittadini. Appunto sono ste batoste in mani che vengono da te. C'è un'altra cosa che è allucinante, che c'è in questa legge, che non so adesso la modificheranno o meno, perché è qualcosa di assurdo, che gli immobili detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia pagano l'IMU. Cioè, se io mi compro una casa, la cosa l'hanno presentata, se tu hai una casa a New York ci paghi le tasse in Italia. Al di là che, essendo legata al territorio, non si capisce come uno può stabilire rendita catastale di una casa di New York, a parte questo, ma soprattutto tutti gli immigrati che hanno casa al paese loro, teoricamente con questa legge, che ovviamente su questo punto verrà evasa da tutti.
E certo, questa è molto più grave che non la questione del riccone che c'ha l'appartamento a New York.
Esatto, invece, anche perché è molto più diffuso il fatto che ci sia un immigrato che ha casa di proprietà nel proprio paese e che magari però su cui magari c'è una registrazione, che ne so, un testamento perché il padre muore, lascia la casa al paese al figlio, cioè se c'è la possibilità da parte dello Stato italiano di appurare una cosa del genere, teoricamente può chiedergli l'IMU. Cioè, è che è una cosa folle, perché non si capisce, ripeto, già è abbastanza dubbio il fatto che un'imposta patrimoniale, cioè legata al patrimonio e agli immobili esteri, possa essere applicata, però siccome l'effetto è che chi paga l'IRPEF in Italia, cioè l'immigrato che è residente in Italia, che ha magari una casa, dovrebbe teoricamente dichiararla nella dichiarazione redditi e pagarci le tasse sopra, e pagarci queste tasse che, insomma, non sono bruscoline, insomma.
Certo, un ragazzo che viene dal Marocco e che magari a casa c'ha una casa, scusate il bisticcio, che lì vale quello che vale, dovrebbe pagare le tasse in Italia perché ha una casa in Marocco. Siamo alla follia.
Ovviamente, fortunatamente, questa è una di quelle cose facilissime da evadere, nel senso che basta che non la dichiari e così, però rendiamoci conto qual è il meccanismo, perché lì diventa difficile fare l'accertamento, no? Perché non è poi mandare la finanza al catasto marocchino a chiedere i nomi dei proprietari degli appartamenti, però in alcuni casi potrebbe diventare un veicolo di penalizzazione ulteriore, perché se per esempio, ripeto, uno fa un testamento in Italia, lascia la casa che di proprietà al figlio, oppure c'ha magari necessità di dare un indirizzo, un recapito di propria proprietà, insomma, se lo Stato italiano dovesse venire a sapere che tu hai una casa all'estero, ti può chiedere l'IMU arretrata con le multe, con le cose, per cui poi alla fine magari soprattutto in sede penale potrebbe venire fuori che oltre a condannare te condannano a pagare 10.000 euro di IMU arretrata perché c'hai la casa nel tuo paesello in Marocco, come dicevamo, e non l'hai dichiarata, magari ti hanno fermato e per l'espulsione vogliono l'indirizzo di dove, o la dimostrazione che tu abiti lì, quindi gli devi portare un certificato di proprietà della casa.